File 25, pagina 197. Il quinto viaggio, il viaggio del ritorno, è il segno del viaggio oltre, a casa dopo Buchenwald. Primo Levi, nella tregua, affresca l'odissea dei deportati nei campi di concentramento e sterminio che tornano nei paesi d'origine. Geremia è tra questi. Affronta 4 mesi di marcia attraverso la Germania devastata dal secondo conflitto mondiale. Il suo animo da viandante lo mette in cammino, ma le vie di comunicazione sono distrutte, le città rase al suolo, i mesi di deportazione sono impressi nell'animo. Geremia commenta: camminare senza sapere dove si fosse era penoso. Io mi sentivo in montagna quando improvvisamente cala la nebbia. Ma allora, una volta usciti da Buchenwald, la nebbia per noi non si sarebbe diradata, quindi dovevamo camminare. Nebbia che non si diraderà per molti ex deportati. Nelle parole di Geremia è indelibile il sentimento di aver attraversato il confine che non restituisce la persona del prima, di portare il segno di un viaggio oltre, come nelle antiche credenze. Chi entra nella terra della scuola del Bon Joach ne porta indietro un segno. Quando giunge a casa, a San Martino, frazione di Erto, la madre riconosce il segno della tragedia che ha sconvolto Geremia e non riconosce il figlio. Geremia comunque è deciso a vivere, a rientrare nella propria famiglia, a riconquistare la normalità. Sopravvissuto alla eliminazione programmata, vuole riprendersi la propria vita, cerca quindi di inserirsi nel tessuto economico e sociale del Pordenonese, ormai a brandelli dopo una guerra sanguinosa. È fondamentale trovare un lavoro. La ricerca di un impiego va di pari passo con l'attività politica. Riprende il proprio impegno nel Partito Comunista, al quale si era avvicinato fin da ragazzino a Postumia. Anche Michele Mezzaroba, il reduce di Mauthausen, originario della Val Colvera, in precedenza citato, nel dopoguerra aderisce al Partito Comunista assieme ai compaesani deportati. I racconti di Geremia e Michele restituiscono alcuni tratti della vulgata comunista all'interno delle due vallate limitrofe. Possono aprire uno spiraglio su quali potevano essere, nel secondo dopoguerra, le speranze riposte nel comunismo da alcuni valigiani appartenenti alle classi sociali meno abbienti del Pordenonese, possono permettere di scorgere in queste forti intrecci con la cultura locale alpina. Per Geremia il comunismo è legato al suo antifascismo, coltivato sin dalla tenera età postumia. A Buchenwald aveva contribuito grandemente alla resistenza, inoltre promuove la dignità del lavoro. Dice Geremia: nel dopoguerra i contratti di lavoro erano ancora gestiti dai paroni. Nella speranza di trovare un'alternativa, molti ertani avevano cominciato a frequentare la sezione comunista di Erto e il circolo operaio. Geremia riponeva ogni speranza in quelle parole, ripetute nella sezione comunista di Erto, del partito che io seguivo sin da ragazzino: non essere più schiavi, essere padroni del proprio lavoro, essere pagati il giusto, avere la possibilità di avviare un'impresa in proprio. Erano parole che per me erano la vita. A Buchenwald avevo subito la schiavitù. Geremia, deportato, ha conosciuto i lavori forzati. Lavorare senza padrone per lui significa libertà della persona. Tale associazione non è solamente il frutto della tremenda esperienza, è in fondo l'insegnamento della nonna Rachele, che tramanda forme di protesta locale dai caratteri prepolitici attraverso racconti e proverbi. Questo insieme di insegnamenti è profondamente radicato nella cultura tradizionale dei cramari, che faceva dell'imprenditoria il fine ultimo del commercio itinerante. Se infatti il lavoro sotto padrone è lavoro da schiavi, il padrone possiede i mezzi di produzione, il prodotto del lavoro e il lavoratore stesso, allora è meglio la cinghia del proprio carretto piuttosto che la sferza del padrone, come recita il proverbio ertano. E con il proprio carretto, con il duro lavoro di cramarsi e sedonere, la famiglia della capostipite Rachele era riuscita ad avviare una piccola impresa a conduzione familiare, di tipo commerciale, sul nuovo confine tra Italia e Jugoslavia. Essere padroni del proprio lavoro è pure l'insegnamento dell'anziano anarchico di Erto, soprannominato Popo, della famiglia Carrara. Nella vivace sezione comunista, nel secondo dopoguerra, egli invita tutti i manovali artigiani della vallata, di qualsiasi pensiero politico, anarchici, socialisti, comunisti, a unirsi in una cooperativa che permetta loro di vivere del proprio lavoro, perché prima del partito li unisse la comune miseria, radicata nella disparità dei capitali di partenza nei confronti dei paroni, nei tanti vincoli di carattere sociale, oltre che economico, posti alla piccola imprenditoria di allora, nella concretezza e urgenza delle necessità quotidiane del dopoguerra, a testimoniare l'importanza dell'aspirazione al lavoro in proprio. Geremia narra come il desiderio di avviare una piccola impresa privata fosse confluito già in precedenza nelle speranze resistenziali, e riferisce le voci di alcuni giovani partigiani originari delle valli alpine e prealpine del Pordenonese. I valigiani vivevano con il mestiere del diagirè, la cavatura e lavorazione della pietra, il lavoro di charbonner e boscadeur, l'intaglio del legno. I contratti di lavoro erano assai sfavorevoli, la concorrenza dell'industria pressoché insuperabile. Le speranze resistenziali di questi giovani hanno dato forma ai sogni di possedere un'impresa artigiana. Da tale racconto pare dunque che nella Val Vaillant, durante e dopo la guerra, le speranze e le proteste di carattere prepolitico di una parte dei valligiani siano confluite nei partiti. Tali speranze sono d'altra parte portatrici, all'interno di tali associazioni, movimenti e ideologie di significati propri, radicati nella storia particolare e nelle culture specializzate della vallata presa in considerazione. La cultura locale d'appartenenza fornisce un intreccio interpretativo dell'ideologia dei partiti di massa. Il racconto di Geremia ha ancora alcuni punti di contatto con quello di Michele Mezzaroba, che nel secondo dopoguerra diviene uno dei fondatori della sezione comunista di Frisanco. Del comunismo racconta: era la difesa della classe operaia, di chi faceva fatica a vivere, perché avevamo bisogno di molta più giustizia. Desideravamo poterci comprare la stufa, quando chi era più ricco aveva il riscaldamento. E ancora, il nostro comunismo era quello dell'anziano anarchico Barba Santin, sante di Domenico, detto Balin, carismatico anarchico di Frisanco, ma più moderno, con lo Stato, con le leggi. Chi ha visto Mauthausen, chi ha visto un campo di sterminio, sa che servono le leggi. Ci vogliono delle leggi che difendano la persona, altrimenti può succedere qualsiasi cosa. Una legge uguale per tutti, che difenda tutte le persone allo stesso modo e impedisca di schiavizzarle. Nella Val Colvera, Michele e i suoi amici d'infanzia, poi divenuti antifascisti e partigiani, avevano assistito fin da tenera età alle lezioni d'economia locale tenute dall'anziano anarchico Sante di Domenico, detto Balin. Si trattava di una forma di educazione politico-sociale che alcuni anziani del luogo rivolgevano ai giovani, in particolare delle classi meno abbienti. Il contenuto di tali insegnamenti era legato alla storia dei movimenti anarchici e socialisti del primo Novecento e costruito su misura della realtà valligiana particolare e complessa. I due deportati, Geremia e Michele, nelle sezioni locali di partito dei rispettivi comuni, interpretano l'ideologia comunista. Per il primo, il comunismo avrebbe garantito la libertà personale e la possibilità di avviare un'impresa privata. Per il secondo, l'equità sociale, anche attraverso un sistema di leggi a tutela dell'individuo. Entrambi condividono l'opinione che tale ideologia avrebbe impedito la schiavitù che avevano subito nel sistema concentrazionario e che gli anarchici e socialisti della generazione precedente avevano insegnato loro a temere. Nota: per una esemplificazione delle dinamiche e proteste che hanno caratterizzato il primo socialismo, Obsvan Eric, Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale, editori La Terza, Bari, 1986. Fine della nota. Tali posizioni sono interpretazioni del pensiero marxista influenzate da vicende personali, dall'antifascismo, dalla deportazione, dalla tradizione anarchico-socialista precedente il ventennio. Al loro interno appaiono tuttavia di notevole rilievo pure la matrice culturale e la storia dell'ambiente di provenienza. Infatti in queste vulgate marxiste confluiscono le tradizioni familiari, gli insegnamenti della capocipite Rachele e dei carismatici anarchici del luogo. All'interno di tali dinamiche pare di riconoscere il meccanismo sociale tipico delle comunità rurali, conosciuto ad esempio per la resistenza francese, secondo il quale le personalità rispettate all'interno dei paesi, in particolare anziani, hanno ricoperto ruoli strategici nell'organizzare o perlomeno influenzare il dissenso dei giovani refractaires durante il regime di Vichy. Nota: meccanismo noto per quanto riguarda la resistenza francese. Guillaume Jean-Marie Hutard-Philippe, Laborie Pierre, Mémoire et Histoire, La Résistance, Tolosa, 1995. Fine della nota. Nei racconti di Geremia e di Michele sembra pure di cogliere il confluire nelle voci del montante disagio sociale all'interno delle vallate del Vajont e del Colvera durante e dopo la guerra, di proteste di natura prepolitica riconducibili alle lotte dei poveri nell'era preindustriale analizzate da Obsvan. Nota: i ribelli, forme primitive di rivolta sociale, Eric Obsvan, Einaudi Editori, Torino, 1966. Fine della nota. Nelle due vallate pordenonesi gli insegnamenti degli anziani locali, racconti e proverbi popolari sono radicati nella profonda conoscenza del tessuto economico-sociale del territorio praticato e nella consapevolezza dei suoi difficili equilibri, tramandano antiche forme di protesta e paiono fornire ai valligiani che si apprestano a nuove lotte sociali quella nozione di legittimità che Edward Thompson indica quale comportamento degli uomini e delle donne della folla guidato dalla comune convinzione di difendere diritti e costumi tradizionali. Nota: Thompson Edward P., Società Patrizia Cultura Plebea, 8 saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento, Einaudi Editore, Torino, 1981. Fine della nota. A me, che a distanza di una sessantina d'anni dagli eventi ascolto Geremia e Michele, come molti altri anziani tenaci, ragazzi durante il secondo conflitto mondiale, pare che essi abbiano affidato l'impegno politico all'ideologia dei partiti, anche la voce della propria cultura di appartenenza. Essi ascoltano, comunicano, ragionano all'interno di tale cultura. Le parole del vivere sociale e politico si riempiono di un significato legato all'esperienza locale, ancora prima che di quello specifico dell'ideologia di partito. Nota. Del resto, la diffusione in Friuli dell'ideologia comunista risulta assai complessa. Durante il periodo compreso tra gli anni 20 e la fine del secondo conflitto mondiale, rimarrà ristretta all'ambito delle cellule comuniste. Donato, sovversivi, tutto, fine della nota. Come osserva Bellassai, a proposito del complesso rapporto tra ideologia comunista e cultura popolare, la cultura politica non ha a che fare con una tabula rasa da riempire, ma con soggetti già portatori di un proprio linguaggio. Nell'adattarsi ai codici dei destinatari, quindi il discorso ideologico ne assume non solo la forma esteriore, bensì la visione del mondo. Bellassai Sandro, La morale comunista, pubblico e privato nella rappresentazione del PC, 1947-1946, Carocci, Roma, 2000. Fine della nota. Pagina 203.